Allora, ringraziamo Vittoria per questa seconda serata. Dopo aver ragionato la volta scorsa, circa 2 mesi fa, sui fondamenti teologici, antropologici e teologici. Ciao, ben arrivati.
Ciao.
Ci sono un po' di sedie qua, se no ne prendiamo altre. Sui fondamenti antropologici e teologici dell'incontro. Questa sera ragioneremo un pochino sui fondamenti psicologici e sulle dinamiche della relazione della coppia. E quindi andremo anche un pochino sul concreto. L'altra volta, dico solo due parole, Vittoria ha battuto molto sul rapporto di coppia come rapporto generativo, quindi non una relazione come strumentale nel rapporto, ma come qualcosa che genera se stesso e genera l'altro. Quindi nella relazione, nel rapporto, ognuno porta a compimento l'altro. Io sono tuo, io sono tua. Un linguaggio amoroso che riguarda la totalità. Quindi un sentimento di appartenenza che è costitutivo dell'identità e della alterità. Allora, siccome ho detto che sarò breve, cito solo due parole. Ciao, ben arrivati. Qualcuno li può aiutare con le sedie, magari sono qui in questa salettina qua. Dico due parole di Dante. Nel Paradiso, al canto 9, dice Dante: già non attendere, io tua dimanda, s'io m'intuassi come tu t'immi. Lui si inventa queste parole, no? Se io m'intuassi, se io entrassi dentro di te come tu t'immi, entrassi dentro di me. Tradotto, ciao, ben arrivati. Le sedie le prendiamo qua, guarda. Tradotto o parafrasato, se io potessi entrare in te, cioè nella tua mente, come tu fai nella mia, io non aspetterei la tua domanda per rispondere. La viva impazienza che traspare in questi versi è tratto tipico dell'atteggiamento di Dante verso ogni forma di conoscenza sempre ardentemente desiderata. Questi neologismi, queste parole che si inventa Dante, tentano di esprimere la compenetrazione, il farsi uno, mantenendo ognuno la propria identità. Ve lo rileggo perché è proprio bello. Già non attendere io tua dimanda, s'io m'intuassi come tu t'immi. Vittoria, te la parola.
Dopo Dante, ragazzi. Mi prendo 3 minuti perché vi voglio inquadrare storicamente la nascita e la passione del mio lavoro. Io mi sposo nel 1965, quindi comincia a essere grandicella, e io e mio marito eravamo i responsabili degli adulti dell'Azione Cattolica. Erano anni, forse la maggior parte di voi manco c'era ancora, e forse eravate piccoli. Erano anni molto travagliati perché c'è stato negli anni 60 tutto il passaggio da Azione Cattolica maschile, Azione Cattolica femminile, staccato completamente, si iniziava invece a vivere l'esperienza all'interno della Chiesa insieme. Cominciavano a nascere i gruppi famiglia, così chiamati, che erano gruppi proprio di aiuto, di formazione insieme, di aiuto nella fede, no? E io e mio marito eravamo, siccome eravamo i responsabili, eravamo molto chiamati a parlare, no? Quindi, e a nostra volta abbiamo formato un gruppo che abbiamo chiamato gruppo famiglia. Da questo gruppo sono nate un sacco di cose, fra cui è nato il consultorio familiare dei figli. Abbiamo incominciato a ideare nel 68, quindi in pieno volirone della vita, abbiamo incominciato a ideare nel 68 siamo riusciti ad aprirlo all'inizio degli anni 70. All'inizio degli anni 70 io avevo i miei primi due figli, uno di 4 anni, 3 anni e mezzo e uno di 2 anni, no? E avevo già preso in affitto un ragazzo, quei tempi 14 anni, e apriamo il consultorio familiare. Vi do alcune date storiche, non c'era ancora la legge sui consultori familiari, che è uscita nel 1975, la legge quadro sui consultori. C'erano solo, eravamo forse una decina, nati all'interno della Chiesa, forse quasi simili con la stessa, pressappoco con la stessa storia, eravamo... Noi credo che siamo stati il quarto o quinto consultorio in Italia, no? Quindi così siamo nati. Ci siamo ancora, adesso siamo in 10 colleghi, 11, poi con rapporti anche molto vasti, non solo in tutta la regione, ma insomma anche oltre. E ancora a gennaio inizieremo la celebrazione del 50°. Perché sono 50 anni che il consultorio c'è. Io sono stata la prima a fare questo servizio, sono stata presidente per molti anni, adesso ho ceduto lo scettro a una collega, faccio la direttrice d'equipe, e comunque la responsabile di questo servizio. Nel 1975 ho incominciato la mia formazione sulla coppia, che è stata anche quella all'interno della psicologia, all'interno della psicoanalisi, una cosa molto eccezionale, perché fino ad allora la psicoanalisi era strettamente individuale, molto rigida, molto ortodossa, molto, molto così. La scuola che io ho frequentato a Milano, fra l'altro non di origine cattolica ma di professionisti serissimi, erano legate a tutte le esperienze americane e inglese di guardare l'io nella sua relazione, quindi è chiamata la psicanalisi dell'io nella relazione, quindi tutto il confronto di relazione così, e il gruppo a cui ho partecipato come formazione, è andato avanti moltissimi anni. Dopo i primi 5 anni di scuola siamo rimasti con il nostro formatore e abbiamo creato un gruppo di ricerca, psicoterapia della coppia e della famiglia, e con una formazione molto rigida e molto puntuale. Volevo farvi questo quadro perché se no dice questa dire no così. Quindi io tuttora lavoro a tempo pieno, perché il lavoro ce n'è tanto nel consultorio, e faccio in particolare lavoro sulla coppia e sulla famiglia, mentre poi c'è la collega del DSA, c'è la collega che lavora con i bambini, quella degli adolescenti, quella speciale, insomma siamo un po'. E lavoriamo fra l'altro in maniera molto rigida, perché io su questo ci tengo tantissimo, regolarmente con un supervisore che viene apposta per noi da fuori ogni 15 giorni e ci fa lavorare 2 ore sere, perché io dico, avendo come oggetto di lavoro la persona, si ha sempre bisogno di essere molto protetti e garantiti dal punto di vista professionale, no? Quindi bisogna... Il mio lavoro è un lavoro di formazione continua. Volevo dirvi anche subito una piccola cosa, dirvi. So che in un ambiente come questo, forse è inutile dirlo, però a me piace dirlo, cioè è valore. Quello di cui parliamo stasera non è il senso, non è il significato della coppia, ma è proprio tutto, mi verrebbe da dire, dall'apparato, l'apparato psicologico, i dinamismi, le dinamiche, il funzionamento, che non è l'entità, il significato. Questo ci tengo moltissimo a dirlo, no? Perché la psicologia è uno strumento di conoscenza che deve aiutare a mantenere vivo lo scopo. La prima evidenza che mi ha colpito molto è stato leggendo un testo della Deutsch, che è una allieva, è stata una allieva di Freud, la prima allieva di Freud, leggendo un suo testo, nella premessa lei dice: andiamo a trattare tutta la psicologia della donna, perché sono due volumi sulla psicologia della donna. Andiamo a trattare, però sappiate che per trattare la psicologia dobbiamo partire da qualcosa che è, sono, da qualcosa che è un'evidenza e che possiamo chiamare mistero. Lei dice proprio questo, dice: ci sono dei dati che non abbiamo inventato noi, non abbiamo, non so, vi capite cosa dire? Non so, vi faccio un esempio. La morte è un dato che noi trattiamo psicologicamente, esistenzialmente, ma non l'abbiamo inventata noi. Il rapporto di coppia non l'abbiamo inventato noi, però possiamo descriverlo. Poi a un certo punto ci dobbiamo fermare perché ci troviamo di fronte a lei dice la parola mistero nella sua etimologia, io ho cercato, non lo so se è, lei dice c'è questa descrizione, prima di tutto è un dato, però è un dato misterioso, cioè un dato che qualcosa che bisogna aprire, qualcosa che bisogna andare a scoprire. Certamente non bisogna scoprire tutto, no? Allora, su questo che non riusciamo a scoprire tutto, vi dico che nel mio lavoro si considera che tutto ciò che è consapevole, e qui tutto ciò a cui diamo le ragioni, ho fatto questo perché così, così, perché cos'è, cos'è, appartiene solo al 5%. Il 95% è tutta quella parte sotterranea, profondissima, che abbiamo, che possiamo chiamare inconscio. Però l'inconscio non è soltanto l'inconscio della psicanalisi freudiana, ma forse è anche proprio tutta quella parte misteriosa che noi cattolici possiamo chiamare anima, no? E di cui tante volte riusciamo anche a prendere coscienza, no? Che c'è lo spirito, poi ieri era la festa della Pentecoste, credo che tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto esperienza, no? Di qualcosa che... Niente, ecco, questa è un po' la mia premessa di stasera, perché introdurvi dentro tutto il rapporto uomo-donna, questa attrazione fatale fra l'uomo e la donna, che la Deutsch dice è un dato all'origine, no? Proviamo a capire, a capirne qualcosa di più. Faccio prima una prima parte, spero anche velocemente, perché mi piacerebbe che nella seconda parte, che io lascerei come le criticità più forti che noi troviamo nella coppia in crisi o in noi, così, le criticità più forti, fosse oggetto di discussione, perché l'altra cosa bella è che quando parliamo di queste cose parliamo di noi. No? E quindi in qualche modo ne abbiamo tutti un po' l'esperienza, ne siamo tutti un po' esperti, no? E quindi la seconda parte mi piacerebbe che riuscissimo anche a lavorarci insieme. Allora, io vi dico un po' questo. Parlo di leggi, perché la psiche è un apparato che ha delle leggi. Se non fosse un apparato non potrebbe essere oggetto di terapia. Se non riuscissi, no? Perché sarebbe tutto molto... No? Sarebbe qualcosa d'altro. Invece ha delle leggi. E poi nella terapia subentrano tanti altri fattori personali, no? Tutte, perché delle volte penso... Quando ho qualche coppia davanti a me penso, poveretti, si sono beccati me. Probabilmente un altro psicologo direbbe della stessa cosa qualcoso di diverso, o coglierebbe qualcosa di diverso. Coglierebbe qualcosa di diverso, non dovrebbe dire la propria opinione, no? Ma dovrebbe... Però è fatto così il mio lavoro, proprio perché il rapporto, come dice Freud, facciamo diventare terapeutico il rapporto umano, ciò che è terapeutico, ciò che aiuta nel mio lavoro, è proprio il rapporto che si instaura. Comunque, vediamo un po', le quattro leggi, ve le dico, ho scelto queste quattro perché sono forse le più importanti e le più fondamentali. Allora, la prima sembra la scoperta dell'acqua calda, però ve la enuncio, ve la enunciata. L'attrattiva, cioè le ragioni, perché i due si incontrano, perché scatti al cuore e alla mente una evidenza, una spinta, quel qualcosa, è inconscia. Cioè la ragione è inconscia. Allora qui c'è un divertimento che quando io lo faccio proprio mi diverto, quando chiedo alla coppia ma che cosa ti ha attratto in un momento, perché ti è piaciuto, sappiamo che ci sono delle risposte buffissime, no? Perché mi ha fatto ridere, perché ha guardato un cane, lo ha accarezzato in un certo modo che mi è piaciuto, cioè proprio le ragioni consapevoli sono veramente banali. Perché? Perché davvero gioca quel 95% di inconscio nella coppia che è forse la più grande avventura nel percorso di tutta della coppia, è proprio scoprire, no, di mano in mano le ragioni più a fondo, no? Quelle che ci legano, perché dopo ve lo dico, la seconda legge. La ragione per cui i due si attraggono riguardano le esperienze significative dei primi 6 anni di vita. E questo è proprio fondamentale. Cioè, in particolare, il rapporto col genitore di sesso opposto, il rapporto del genitore dello stesso sesso, perché c'è il processo di identificazione. Mi sono identificato con mia madre, no, non mi sono, l'ho odiata, avrei voluto essere come mio padre perché è l'immagine della forza, tutto quello che può venire fuori del processo di identificazione. L'interiorizzazione della coppia coniugale dei genitori, e questo è fondamentale, no? Proprio come è entrata dentro il figlio l'esperienza, questo, tutta la storia della famiglia, della coppia, l'esperienza dell'ordine e o del disordine della struttura familiare, cioè se ciascuno è al suo posto, no? Se il padre è stato trattato da padre, se la madre è stata trattata da madre, se i nonni da nonni, cioè l'ordine, perché la famiglia nei legami è una struttura molto ordinata, e molto spesso il disagio nasce quando questa struttura è disordinata, no? E quindi ho dovuto essere molto sintetica, ma sarebbe interessante andare a fondo per ogni cosa, no? Dicevo che questo è interessante perché quando io dico le esperienze significative dei primi 6 anni di vita, dico che il legame, cioè le ragioni della scelta del partner, riguardano tutte le esperienze significative dei primi 6 anni di vita, cioè dalla nascita. Per cui il modo come quel bambino è stato nutrito o non nutrito, curato o non curato, letto nei suoi bisogni o non letto, tutte le esperienze significative dei primi 6 anni di vita generano la ragione della possibilità di scegliere quella persona anziché un'altra. Cioè, è chiaro, è inquietante. Però è vero che cioè, se no come faremmo ad esistere, no? Questo appartiene a questo proprio anche tutto l'aspetto antropologico della tradizione, del tradere, del trasmettere, no? Se no come faremmo a esistere? Dovremmo inventare da capo tutto. Tutto. Ognuno dovrebbe essere l'inventore di tutto. E invece no, c'è questa legge profonda. Allora, qui volevo però mettere una nota di questo genere qui. Non siamo, anche se sono esperienze significative dei primi 6 anni di vita, non c'è una legge meccanicistica. Cioè noi non siamo sottomessi a una legge di causa ed effetto. Siccome i miei genitori sono così, ho fatto così, cioè non c'è, perché se fossimo sottomessi in maniera dura e rigida a una legge di causa ed effetto, non ci sarebbe libertà e penso che saremmo tutti alienati, no? Invece è proprio quella possibilità di, quella grande possibilità di dire io sono io voglio qualcosa di diverso, io, cioè in questo senso, parentesi, l'adolescenza è una grandissima risorsa, no? Proprio dal punto di vista psicologico, e quindi ve lo butto là così perché secondo me riuscire a trattare bene il figlio prima ma l'adolescente giovane diventa proprio indispensabile per poter produrre un cambiamento. La terza legge da, per certi aspetti dal punto di vista psicologico è la più importante, perché dice, suona così: siamo attratti dalla persona che ha aspetti di noi che per varie ragioni non possiamo avere su di noi. Parentesi, quali possono essere queste ragioni? Pensate, una madre pignolissima, rigidissima, che non ti faceva mettere nemmeno una penna fuori posto, per cui l'obbedienza per essere una brava figlia hai dovuto diventare rigida, pignola, maniacale come tua madre, certamente sei attratta dal caotico puro. Quegli aspetti di te che non hai potuto avere in te perché non ti è mai stato permesso di essere casinara. Per cui hai avuto bisogno però di... sei stata attratta da... mi capite? Allora, siamo attratti da quella persona che ha aspetti di noi che non possiamo avere in noi, ma abbiamo bisogno di averli vicini. E cosa ce ne facciamo quando ce l'abbiamo così vicino? li amiamo e o li odiamo tutta la vita. Infatti chi fa il mio lavoro lo sa, le ragioni per cui i due sono stati attratti, che all'inizio sono stati gli aspetti belli che piacevano, che nel corso della vita piano piano sono gli aspetti più combattuti, più criticati, meno accettati. Perché? Beh, qui c'è la grande... perché se li amo vuol dire che aggiungo, mi arricchisco di un'esperienza, aggiungo qualcosa di me. Però amarli vuol dire imparo anch'io, usiamo l'esempio del disordine, no? Imparo anch'io ad essere disordinato. Ma se io imparo ad essere disordinato, vuol dire che devo fare i conti con un conflitto affettivo, col giudizio verso la mia mamma, allora devo cominciare a dire che la mia mamma non mi ha insegnato niente, mi ha rovinato la vita. Io sono sbagliata, non ho fatto le scelte giuste, potevo ribellarmi, no? L'accettare l'altro a specchio come aspetti che vuol dire in qualche modo fare i conti col proprio limite, fare i conti col proprio vissuto, fare i conti anche con aspetti seri, per cui uno rimane rigidamente chiuso rispetto ai propri aspetti. Quindi non flessibile, non impara nulla dall'altro, no? E incomincia a odiare quegli aspetti, perché gli aspetti della diversità è come se dicessero tu non vai bene. Per cui inizia nel rapporto di coppia questa grandissima fatica proprio dell'accettazione della diversità. Dopo ne parliamo, perché la diversità è uno dei punti fondamentali, perché lo dicevamo anche l'altra volta, no? La differenza fra i due è fonte di conoscenza. Io imparo la mia identità a me stesso attraverso l'altro così diverso da me, no? Imparo me, però è anche fonte di grande conflitto, perché nel momento in cui riconosco il valore di certi aspetti, dal punto di vista psicologico, di certi aspetti che io non ho, ho bisogno di combatterli, perché altrimenti devo cedere. Poi qui dentro c'è tutta una ambiguità che magari lo guardiamo dopo. Da queste tre leggi, che sono le tre leggi fondamentali, qualcuno si ferma solo a queste tre leggi, da queste tre leggi ne scaturisce un'altra che è più come un funzionamento. Forse ne avete sentito tutti parlare, perché è un aspetto che attraversa tutti i livelli della relazione di coppia, attraversa il livello civile, il livello esistenziale, perfino il livello religioso della fede, il patto segreto. Il rapporto di coppia si sviluppa attraverso un profondissimo patto. Proprio perché c'è questo aspetto dell'inconscio che gioca tantissimo, perché riguarda le esperienze significative dei primi 6 anni di vita. Io poi sono buona a dire 6 anni, perché ho sposato questo filone, perché per esempio il mio maestro diceva i primi 4 anni di vita. Qualcun altro cala ancora, Quindi, insomma, invece, poi ne abbiamo discusso a lungo, siccome nei primi 6 anni di vita, se condotti nello sviluppo evolutivo adeguato, si passa dal narcisismo primario alla triangolatura, quindi al processo edipico e quindi all'identificazione, all'uscita dall'Edipo, come accettazione della propria funzione di figlio, di non centrare niente con i genitori e di identificarsi con il genitore dello stesso sesso, cioè i 6 anni compiono il buon processo evolutivo, quindi mi verrebbe da dire che una coppia matura, sana, così è perché proprio si è incontrata con uno sviluppo compiuto dei primi 6 anni di vita. Vi assicuro che sono rari, oggi, perché c'è questa virata, questa deriva narcisistica che è iniziata da parecchi anni, mi verrebbe dire una deriva narcisistica per cui se il narcisismo primario appartiene dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo, quindi appartiene all'onnipotenza infantile, guai chi mi contraddice, guai chi non mi accontenta, guai se qualcuno osa dire che non ho ragione, guai se mi dice, no, lo so, tutta quella posizione di difesa forte, no? Vuol dire che si è collocati proprio esclusivamente dentro quegli anni lì, 2 anni e mezzo, 3. Non so, un altro esempio di collocazione sui 2 anni e mezzo è il processo di esternalizzazione, no? Quando mi dicono io non sarei così, io non avrei risposto così se lui non mi avesse detto quello, no? Come se l'origine del proprio limite fosse esclusivamente l'altro. E questi sono i 2 anni e mezzo. Quando vi picchiavate il tavolino a vostro figlio che piangeva perché si è andato a sbattere, si fa male, no? Il processo di esternalizzazione è quello. La colpa è sempre esterna. La colpa è sempre di un altro. Questo della coppia di Lada. Però lo collochiamo nelle esperienze significative dei primi anni. 2 anni e mezzo, 3. Così, il patto segreto è interessantissimo, no? Pensate, addirittura nel sacramento del matrimonio si svolge il segno del patto di alleanza di Dio col suo popolo e di Cristo con la Chiesa, il patto che avviene fra un uomo e una donna, no? Ed è un particolare tipo di patto, perché è senza condizione, no? Io ti amo perché? Perché ti amo. Io scelgo di averti nella mia vita perché? Perché io scelgo di averti nella mia vita. Non perché sei bello, sei brutto, no? Le ragioni così. Di fatto, se ci pensate bene, il rapporto di coppia non regge nessun tipo di condizione. Per cui è un patto molto particolare, fondamentalmente, è un patto che riguarda se stessi, in qualche modo, perché dicevamo anche l'altra volta, è una scelta di identità. Io scelgo di essere per te, con te, in te, io scelgo. Non è... Per cui c'è questo patto segreto. Allora, questo patto segreto, questo patto segreto è una cosa molto particolare dal punto di vista psicologico, perché, come dire, si investe l'altro, ci si impegna ad essere reciprocamente un bene, il bene. Si parla di felicità, di benessere, psicologicamente purtroppo si parla solo di benessere, perché già la felicità è un dato di esigenza fondamentale che troviamo nel cuore dell'uomo antropologicamente, no? Perché questo desiderio. Però il rapporto di coppia è proprio un rapporto che viaggia sempre su tutti i livelli del nostro esistere, quindi è sempre borderline il discorso che si può fare del benessere, della felicità, del bene, dell'amarsi, sentimenti, no, queste cose qui. Ed è un patto segreto molto particolare, perché è un patto dove io ti riconosco che con il bene per me tu mi riconosci il bene per te, non so, è questo patto qui, no? Ah, ci riconosciamo a vicenda, è un patto di reciprocità, non di condizione. Non vuole condizioni. Qual è il problema del patto? Che gioca inconsciamente in maniera molto profonda, perché diventa un riferimento rigido, per cui ogni volta che si tradisce il patto c'è il conflitto, alle volte è molto potente, però il patto lo si tradisce ogni volta che prima di te vengo io, ogni volta che difendo la mia posizione, ogni volta che... No, non so, mi capite questa cosa qui? Cioè, per cui la rigidità sul patto è una delle cose più rischiose dentro la coppia, perché il patto deve essere veramente flessibile. Su questo vi vorrei dire, per esempio, perché flessibile? Perché all'inizio, parlo dal punto di vista psicologico, perché dal punto di vista della fede il patto è quello esplicito, dal punto di vista della fede, no? Il sacramento. Invece dal punto di vista psicologico il patto iniziale è un patto legato all'inizio. Se tu in quel momento avevi bisogno di uno che ti guidasse e quindi di vivere la dipendenza, perché eri ancora profondamente figlia, ancora non avevi, no, quello. È chiaro che magari sei attratta da qualcuno che è capace di guidare, di comandare, di dire, di essere autorevole, eccetera. Per cui si crea come un rapporto di dipendenza e di autorevolezza, di genitorialità, di guida dentro il rapporto, di sottomissione. Anche qui dopo bisognerebbe andare a capire bene, perché sono tutti aspetti, no, che giocano molto nella coppia questo. Comunque un rapporto squilibrato rispetto alla dipendenza e all'autorevolezza. Poi pensate, questa donna che ha 25 anni, ha 28 anni, magari era ancora così dipendente, poi comincia a lavorare, ha avuto successo nel lavoro, poi diventa madre e fa un'esperienza di grande riconoscimento delle proprie capacità, del proprio impegno, della propria cosa. Non ha più bisogno di essere così dipendente, anzi, ha bisogno di essere riconosciuta in tutto il cammino che ha fatto della sua crescita e della sua realizzazione, della sua... Tradisce il patto, non so perché il patto. Questo adesso vi ho fatto questo esempio qui, ma questo tradimento del patto è costante nella coppia, perché cambiamo, capito? Quindi quello di cui io ho bisogno da te a 25 anni probabilmente non è la stessa cosa che ho bisogno di te a 28, 30, 40, 50. Allora mantenere il patto rigido anche come riferimento inconscio è molto pericoloso. Il patto nella coppia, il patto psicologico è quello più profondo, il patto deve mantenere una flessibilità, perché deve seguire il cambiamento di ciascuno dei due. È un patto che più o meno consapevolmente andrebbe costantemente rinegoziato. Non so, è chiaro, cioè leggere i cambiamenti è chiaro. Questo è una delle conseguenze di tutte queste quattro leggi e del patto, è un aspetto che nel mio lavoro si chiama relazione di ruolo. La relazione di ruolo vuol dire un po' quello che ciascuno dei due in qualche modo investe sull'altro e si aspetta che l'altro sia per sé. Relazione virtuale, che è un po' la sintesi delle tre leggi e di questo, delle quattro leggi del patto segreto, no? Un po' la sintesi. Relazione di ruolo, chi sei tu per me, chi sono io per te. La relazione di ruolo, che è stata dal punto di vista esistenziale molto presente, no? Abbiamo passato degli anni in cui c'era proprio, era identificato il ruolo maschile e il ruolo femminile, anche con mansioni, modalità, eccetera, che era più probabilmente al servizio della sopravvivenza, no? del sistema familiare e dell'economia. Sono caduti molto questi aspetti così rigidi dal punto di vista culturale, ma questo si potrà guardare un'altra volta. È molto pericolosa la deriva che stiamo prendendo, perché è caduta ogni differenziazione. Dal punto di vista psicologico, però, quello che interessa a noi stasera è che fra un uomo e una donna, legati a questo particolare tipo di rapporto, che è il rapporto di coppia, che vogliamo stabile nel tempo, non occasionale, investito, no? Di continuità, investito di impegno, investito di costruzione della vita, questo tipo di rapporto, vive attraverso proprio quelle che sono relazioni di ruolo, cioè quello che ognuno dei due costantemente si aspetta che l'altro sia, faccia, confermi, eccetera, eccetera. È molto particolare questa, perché siccome non è molto consapevole questa cosa qui, non gioca a livello di consapevolezza, la caduta della relazione di ruolo, la crisi o il cambiamento nella relazione di ruolo gioca, e nella maggior parte dei casi proprio quella che gioca in maniera più potente, la crisi della coppia, capito? Non sei più per me quello che eri, non ho più bisogno di te, non ho, capito? Prima ti parlavo sempre, avevo bisogno di raccontarti tutto, adesso non ho più bisogno di raccontarti, quindi non sei l'interlocutore privilegiato, non ho più voglia di far parte con te di certe cose, cioè cambia proprio, è un fluttuare molto, molto particolare e molto critico dentro la coppia. La sintesi di queste leggi è senza dubbio che l'attrazione nasce proprio dal fatto che abbiamo un uomo e una donna, quindi tutta l'attrattiva è fondata sulla diversità, una diversità che riscontriamo anche nelle esperienze significative, quindi le riscontriamo. Il fatto che uno sia un uomo e una donna da due famiglie totalmente diverse, con storie diverse, con esperienze diverse, tutto l'investimento grande che ciascuno dei due fa nella relazione è proprio condotto dalla diversità. Come dicevamo l'altra volta, l'uomo è costituito dentro la relazione. Riprendo due aspetti che dicevamo anche l'altra volta, perché sono gli aspetti che rappresentano proprio tutto il dinamismo della coppia. La scuola americana già 60 anni fa descriveva così la relazione di coppia: l'assoluta autonomia dell'io e l'assoluta appartenenza reciproca. Già il termine assoluto fa differenziare questo rapporto da tutti gli altri rapporti, no? Perché nessun altro rapporto umano lo possiamo descrivere assoluto nell'esperienza, nemmeno il rapporto genitori-figli. Invece l'assoluta autonomia dell'io, quindi un io davvero inalienabile, e su questo penso che ci siamo tutti, no? Irriducibile, inalienabile, eccetera. E l'assoluta appartenenza reciproca. Assoluta appartenenza reciproca perché nessuno di noi può esistere se non dentro un legame di appartenenza da cui impara chi è. Quindi assoluta perché l'appartenenza reciproca della relazione di coppia riguarda tutti i livelli dell'esistere, fino alla sessualità, fino al corpo. Allora c'è il grande dilemma nella coppia, perché è grandissimo, come? In che modo? L'io può mantenersi inalienabile e contemporaneamente andare con un altro e formare un rapporto di unità profonda, di alleanza profonda, imprescindibile dal proprio come. E questo è molto dialettico, è molto particolare, no? Se ritorniamo al principio degli aspetti messi sull'altro, di solito succede così in una coppia, che c'è uno dei due portatore del carisma della individualità, quindi maggiore autonomia, pochi bisogni, non si ha bisogno di parlare, non si ha bisogno di far parte, non si ha bisogno di confrontarsi per prendere le decisioni. Quindi uno di solito è il portatore sano dell'aspetto dell'autonomia dell'io, e l'altro è il portatore sano della relazione, no? Che dobbiamo fare le cose insieme, dobbiamo dirci tutto, dobbiamo confrontarci, dobbiamo trovare tutti i momenti per stare insieme. No? Il portatore sano, di solito avviene questo. Per cui, se possiamo immaginare il dinamismo fra l'uomo e la donna a questo livello, come dicevamo prima, che lui, che quello che ha, è portatore sano della relazione, impara un po' più di autonomia, perché delle volte sono anche una palla al piede, e chi ha l'autonomia impara un po' più la relazione, perché se no alla fin fine può negare veramente cosa ci sta a fare dentro la relazione. Non lo so, è chiaro. Quindi vedete che ancora una volta viene fuori la differenza, no? Come un bene prezioso per ciascuno di noi, non qualcosa da combattere o da eliminare, no? Che dentro questa bipolarità, no, che abbiamo visto fra l'autonomia dell'io e la relazione, c'è un punto fondamentale, che è la reciprocità alla pari, che anche questa è una caratteristica antropologica del rapporto, no? Perché la parità fra un uomo e una donna è data proprio da... Non possiamo dire che siamo uguali, però davanti alla vita, davanti al destino, davanti al valore di ciascuno siamo pari. No? Reciprocità, perché è il rapporto dove siamo sullo stesso piano, identico. Per esempio, reciprocità alla pari non è il rapporto genitori-figli, non potrebbe essere la reciprocità alla pari. Mentre la reciprocità alla pari è un metodo con cui proprio guardare e giudicare il rapporto di coppia. Noi incontriamo la reciprocità a tutti i livelli che vive la coppia, no? Anche quello religioso, quello civile, quello antropologico, quello... Dal punto di vista psicologico è fondamentale usare l'aspetto della reciprocità alla pari, perché è un criterio con cui si addolciscono i conflitti, mi verrebbe da dire, no? Ma è anche il criterio fondamentale per imparare l'altro. Se io tengo presente la reciprocità alla pari, dico: io ho bisogno di essere capita, lui ha bisogno di essere capito, no? Io ho bisogno di dormire, questo sta, io ho bisogno di dormire. Io ho bisogno di... Cioè, la conoscenza di sé messa in relazione di appartenenza fa comprendere l'altro e fa proprio dire quella, fare quell'esperienza particolare in cui diciamo allora che l'altro è veramente l'altro me stesso, nella totale diversità. E qui bisognerebbe capire a fondo perché dopo. Io lo so che non andrei più tanto oltre, perché mi piacerebbe, come vi dicevo, se no posso andare oltre anch'io, qua li ho scritti, mi piacerebbe invece gli aspetti di criticità profonda discuterli con voi. Ci state? Dai, quegli aspetti che incontrate, vi è tutto chiaro quello che vi ho detto? Spero di sì. Molto sintetica, pensate quante cose si possono dire, quanti aspetti tirare fuori. Non so se ho fatto una scelta giusta, perché mi sembrava dopo di... Invece mi sembra, anche per capirci insieme, è un aiuto a formarci, di guardare un po' gli aspetti che incontriamo ambigui della conflittualità, di quello che viene fuori, no? Vi faccio un esempio particolare, per esempio, non so se voi avete notato, ma io non ho mai usato il termine noi. Da un certo punto di vista il noi non esiste. Perché usiamo il noi? Lo usiamo per convenzione di linguaggio e per capirci, ma il noi non esiste. Io sono molto pignola su questo. Delle volte parlando di... Uno non dovrebbe neanche dire andiamo a mangiare la pizza, perché congloba, poi lo si dice, però dovrebbe dire io desidero mangiare pizza, tu vieni con me, andiamo, vuoi? Ti posso cogliere nello stesso desiderio, puoi corrispondere al mio desiderio, no? Poi lo si fa, però questa conglobazione, questo risucchiamento dell'altro, che in qualche modo deve coincidere con quello che noi viviamo, no? Io ricordo sempre una trentina di anni fa una coppia che lei ha cominciato a dire che lui non parla mai con lei, non le racconta niente, e lui gli dice: non è vero, io ti racconto tutto, io parlo con te sempre. E dice: ma quando lei proprio dice: ma stai dicendo una storia, quando parli con me? Ma io ti porto sempre dentro con me, io quando vado in macchina, vado al lavoro, in ogni momento la mia mente è sempre in contatto con te, ti racconto tutto, io ti parlo continuamente. No? E pretendeva veramente, ma me li ricordo in una maniera efficacissima, capito? Proprio pretendeva che quello era davvero la sua condizione. Ci sono, il noi non esiste, esiste un io e un altro io legati insieme da un particolare tipo di rapporto, un particolare tipo di unità, un particolare tipo di alleanza, che è un po' quella che vi descrivevo prima. Nella reciprocità alla pari posso solo imparare di più bene il momento in cui conosco te. Non posso mai darti per scontato, non posso mai prescindere che tu sei altro da me. Non so, mi capite, questa è perché la coppia non è conglobazione, non è uniformità, non è, è il mantenimento di questa assoluta autonomia del mio, nell'assoluta appartenenza. L'appartenenza vuol dire che io guardo me, da quando sei tu nella mia vita, io guardo me e mi riconosco per te, con te, in te. Non posso più dire io se non riconoscendo che tu mi guardi e mi riconosci, e non posso più riconoscermi se non attraverso i tuoi occhi. Questo è tutto il processo del rapporto di riconoscimento, che è il rapporto fondamentale della famiglia, sia della coppia che con i figli, che però è, va imparato, è bisogno, no? Perché è veramente dopo. Dai, basta, parlate voi.
Tanto grazie. Adesso abbiamo del bel tempo. Purtroppo il custode non ci ha aperto questa porta e non è reperibile, e questa porta rimane chiusa, quindi scusate. Spazio alle vostre domande.
Io volevo fare una considerazione. Leggendo a Moses che si è capitolo
40. Non so se sentono così.
Leggendo Amoris Laetitia sul capitolo 4, l'amore del matrimonio, sembra che si chiama il capitolo, c'è una parte finale che parla della trasformazione dell'amore. E Papa Francesco dice bisogna scendersi a più riprese perché la relazione intima, la reciproca appartenenza nel tempo si evolve in un certo modo, l'aspetto fisico muta, no? E quindi di conseguenza siamo costretti in un certo modo a costruire un progetto stabile d'amore che ci possa legare fino alla morte. Allora, in che modo è possibile vivere questi cambiamenti strutturali della nostra persona, perché effettivamente gli anni passano e siamo costretti, perché la vita si è allungata, a sceglierci davvero a più riprese. L'ostacolo, secondo me, è proprio lì, in quella relazione intima, in quella reciproca appartenenza o reciprocità alla pari, di cui parlava lei, che vengono meno nel tempo. E questa
rispondo però sul piano psicologico. Riscomodo lo psicanalista americano, quello che ha fatto la definizione dell'autonomia dell'io e dell'appartenenza, l'assoluta autonomia dell'io. Lui dice, ha scritto quando aveva 86-87 anni un libro splendido che intitolato Le ultime riflessioni di uno psicoanalista della famiglia, e lui scrive, lui è stato sposato con un'unica donna e ha avuto 4 figli, e dice: mi sono separato, divorziato e risposato mediamente ogni 6-7 anni. Questa capacità di separarsi, guardate che è fondamentale. Adesso noi usiamo questa parola e ci fa spavento, per dire: io con te non c'entro niente, che è vero, non è falso. Io con te non c'entro niente, poi c'entro tutto, no? Come vivo bene da sola, poi sono disperato da sola, cioè, però quella parte in cui mi posso concepire separata dall'altro per poter anche guardare bene la propria vita. Ragazzi, se io faccio così non leggo niente, solo se tengo una giusta distanza riesco a leggere. La coppia così non si conosce, non conosce se stesso, non conosce l'altro, non so. Quindi mi separo, ma mi separo ogni momento, ti riselgo ogni momento, ti risposo ogni momento, non so, capito? Avere coscienza di questo dinamismo profondo, che è poi il dinamismo della propria libertà, questo vuol dire essere anche liberi da se stessi, però, vuol dire non essere sottomessi al proprio carattere, no? Che vuol dire proprio esprimere proprio la libertà, il riconoscimento del bene che l'altro è, prendere in mano questa cosa. Però questa individuazione, che nel percorso evolutivo del bambino la separazione è necessaria per l'individuazione. Impariamo tanto dal rapporto padre-figlio, eh? Se quel bambino rimane dentro la pancia della mamma, muore. Per vivere deve staccarsi. Quella coppia omologante, fagocitante, tutti insieme, noi, muore. È destinato a morire. Solo se mi distacco da te e recupero me, vivo. No? Per cui questa flessibilità, questo stare nel percorso, ma che è anche fonte di conoscenza, capite? Io ho quasi 54 anni di matrimonio, in dicembre, quando parlo di matrimonio. Mi ridete, ma quante cose ancora devo imparare di quell'uomo? Tutto. Ogni giorno, perché ogni giorno lui torna a casa ed è diverso da come la sveglia la mattina. No, io non voglio essere guardata scontata. Non voglio nemmeno un minuto che lui mi guardi e mi dica: so già quello che pensi. Non so.
Il tipo si è separato, cioè si separava ogni 6-7 anni. Io sono sposato con la stessa donna, una volta una collega mi ha chiesto, ma con la stessa, sono sposato da 25 anni, con la stessa donna mi ha detto, sì, in effetti sì. Secondo me, io penso di sposare mia moglie un paio di volte all'anno.
Certo.
Il contrario, cioè.
Allora, certo.
La riscelgo, la.
Sì, ma l'ho detto quasi ogni giorno, però questa coscienza di questo dinamismo di separazione e individuazione. Se sto in me, leggo meglio te e la nostra vita, no? Non so, scelgo in ogni momento. Per cui seguo il nuovo che avviene in me, il nuovo che avviene in te. Perché ragazzi, cambiamo, no? Cambiamo.
Thank you.
Questa è la flessibilità, poi dal punto di vista psicologico è veramente un aspetto.
Dai. Una frase che ho fatto un momento che mia moglie, scusate.
Capisco poco, ma sarà
una frase di mia moglie, l'esempio della bottega dell'Oreste di Carlo Bettina. C'era una frase di Nerzo Viella, che era, perché ho scelto una volta per tutte, lo devo scegliere ogni volta.
Se sì, certo.
In qualche modo potrebbe un attimino spiegarmi, ad esempio, che ha a che fare anche con una scelta definitiva che però cioè, non è che è stabilizzata, ma in qualche modo che ha a che fare anche con
il tuo. Ma io non so in che modo l'autore l'ha potuta mettere, quello che capisco io è che se scelgo una volta per tutte. E quindi rimango soddisfatto di questa scelta e mi adagio di ormai ho scelto, piano piano nel tempo questa scelta non appartiene più alla mia libertà, non appartiene più alla mia coscienza, ma diventa un'abitudine, diventa una scontatezza. Invece il metodo, per esempio, l'attualizzazione, cioè che in ogni momento nel rapporto di coppia possiamo fare esperienza, cioè attualizzare la scelta, cioè fare l'esperienza, credo che sia il metodo della coppia, no? E della famiglia. Cioè, è il fare memoria, che però anche dal punto di vista psicologico è un metodo.
Cioè, fare che fosse veramente in qualche modo, cioè come anche il fatto di memoria, nel senso comunale e sacramentale, perché se uno non sceglie mai, fa una scelta definitiva, una scelta che non dice che sono una cosa perché c'è una cosa, vuol dire prendersi il gioco e dover scegliere, appunto in virtù della prima scelta è da scegliere ogni volta.
Beh, ci sono tutte le altre parti della famiglia che non vi ho detto, cioè questo si chiama il mito familiare tra l'altro, ma comunque appartiene un po' alla trasmissione culturale e quindi di identità della famiglia che hanno scoperto, che ha studiato a fondo, che la trasmissione nella famiglia sussiste per 7 generazioni. Ma è una cosa molto particolare perché poi credo che vada avanti anche di più di 7 generazioni, no? Perché c'è nelle nuove generazioni c'è l'introduzione degli altri elementi, no? Il marito della figlia, la moglie del figlio, quindi che a loro volta portano la tradizione che si mischia, no? Tutte queste cose qui. Ed è interessante perché restano nella famiglia miti che e segreti che sono due elementi dal punto di vista psicologico molto presenti, perché il mito dell'uomo forte, il mito dell'uomo debole, della donna forte, ci sono, no? ci sono queste su questo è stato interessante, forse perché vi ho già detto che io amo cucinare, per cui questa ve la dico, che nello studio che hanno fatto per 7 generazioni, sempre in America, loro fanno delle ricerche che coinvolgono, no, centinaia di persone, migliaia di persone, così hanno scoperto che uno degli elementi che più si tramanda nella famiglia è il cibo. Infatti una delle cose di cui oggi c'è qualcuno che lancia l'allarme, per cui dice recuperiamo il cibo della nonna, recuperiamo il cibo casalingo, dobbiamo mantenere i sapori della tradizione, non so, queste cose qui, perché è sparito dalla famiglia il sapore della tradizione, per cui è affidato solo alle sagre del paese, e queste cose qui, e non c'è più la trasmissione culturale del cibo, no? È una cosa molto, sembra che sia un impoverimento molto grande.
E di come consumarlo.
E di come consumarlo.
Oggi sempre più individui davanti al tablet, sì, e allo smartphone che mangiano, buttano giù.
Comunque sul mito i segreti familiari, adesso non vi tedio, ma ho una documentazione molto ampia del mio lavoro. Ed è interessantissimo.
Io devo prendere un discorso di questi 6 anni che è un po' diverse volte venuta giù, insomma. No, pensavo, prima facevo una valutazione, però mi viene da pensare un po' alla famiglia patriarcale, no? Quella che abbiamo abbandonato prima del 68 per fare una semplificazione. Cosa succedeva lì? Cioè, non c'erano quelle dinamiche così, dinamiche così, come dire, cioè, c'erano solo dei ruoli molto fissi, nei quali però comunque venivano vissute delle frustrazioni, magari, semplifico, nel ruolo della donna, di fatto sapeva che non poteva, cioè, dovesse esprimere, non so, i propri desideri, doveva sottostare, cioè, faccio fatica ad immaginarmi come in quei 6 anni lì, i figli che nascevano lì avevano poi questa immagine di Lia, che è quindi la formazione del carattere che permetteva di avere un ruolo, un rapporto di coppia più sereno. Questo per dire che oggi sicuramente ci sono delle complicazioni, che è un mondo molto più complesso, no? Nel quale dobbiamo reinventarci un modo di stare assieme, stiamo ragionando qui stasera, no? Come probabilmente 50 anni fa non sarebbe stato impensabile, no? Però facendo questa valutazione penso quella volta lì c'erano anche lì, voleva anche lì,
certo,
sì. Allora non lo dice.
Ma non è idilliaco quello che ho raccontato, non è idilliaco quello che ho raccontato, è la legge di cui siamo fatti, le esperienze significative dei nostri primi anni di vita struttura proprio tutto il nostro modo di affrontare la vita, di conoscere, di capire.
Non credo. Ci sono poche coppie che hanno la fortuna di aver vissuto questi 6 anni in maniera lineare, in serena, senza problemi.
Certo, sono rari, certo. Okay.
Allora, una volta com'era? La stessa
cosa? Wow. Sì. Cioè, sempre
avanti, forse che magari non c'era la possibilità come oggi di valutare anche una separazione.
Per esempio, la separazione, se non la legge, c'è una legge di
diritto. Beh, sì, un rapporto.
Insomma, per esempio, fin da piccolini, no? Certi lavori si facevano fare alle bimbe, ai maschi no, il privilegio, per esempio io ho un'amica che ha 82 anni, figlia di una famiglia molto abbiente dell'entroterra milanese, lei è stata, non è stato dato lo stesso, come dire, il patrimonio ereditario come il fratello, perché il fratello era il maschio, portava il cognome e manteneva lì, e lei sarebbe andata ad arricchire un'altra parte, quindi ha avuto proprio una diaria, non so, qualcosa così, da poco.
La
donna, esatto, cioè, lei ancora questa cosa qui, ce l'ha lì, ogni tanto la tira fuori, per esempio, e ha determinato molto tutta la sua struttura, la sua vita. Infatti, infatti dice, per esempio, lei se, se poi è stata, ha sposato uno altrettanto abbiente come suo padre, no? Per cui ha detto, mio marito è stata la mia rivincita nei confronti di mio fratello, no? Quindi quell'esperienza significativa trattata da poco, da niente, non so, dice, quando mio fratello ha voluto studiare, macchina, cioè, a 20 anni guidava già la Ferrari e qui da andare dove voleva. Io ho voluto studiare collegio, rigidissimo, cioè proprio tutto, no? Questo, chiaro che esperienze significative segnano, è una mentalità, uno sguardo che segna oggi. Però queste sono leggi che vediamo. Dopo è chiaro che lo so che sembra strano, pure è una cosa incredibile, ma è una cosa positiva.
Diceva, a me faccio più molto, cioè, mentre lei parlava mi interrogavo un po' sul nostro rapporto, entro più nella, nell'esperienza più concreta. Mi è piaciuto molto il passaggio della diversità, cioè di capire, cioè, lei ha fatto un esempio molto chiaro, chi è più individualista e chi è più per la relazione. Infatti noi ci leggevamo, ci siamo guardati, mia moglie ci siamo un po' sorrisi perché abbiamo, cioè, caschiamo perfettamente in questo esempio. No?
Tutti su questi, tutti.
E però quello è il bello di questo, è che io, che sono quello più solitario, più individualista, tra i due, no? Riesco comunque a capire, a cogliere la sua diversità, che lei è più per la relazione, e altrettanto lei riesce a fare nei miei confronti. Ecco, questo è un particolare che noi lo sappiamo che siamo così, cioè andiamo avanti così e non è un problema per noi questa diversità. Però quello che ho capito in
comunque fonte sempre
di conflitto, eccetera, però riusciamo comunque, cioè io riesco anche a capire e a, mi piace anche il suo modo, io che sono individualista, il suo modo di essere relazione, perché mi aiuta per certi aspetti a essere anche diverso, così pure lei comprende che a volte è necessario anche fare delle cose per conto proprio, gestirsi, sempre poi in relazione al discorso che io ho subito che lei diceva prima, perché in effetti noi comunque esistiamo sempre come persone, sono come singoli individui e abbiamo le nostre caratteristiche. Quindi, in definitiva, rileggevamo insieme questa esperienza proprio concreta di vita, insomma, che giorno dopo giorno ci diversifica, ma ci fa anche conoscere, si apre l'uno all'altro, insomma.
Descritto così vuol dire un cambiamento, no? Vuol dire guardare all'altro anche con un'apertura. Una delle cose più dure, secondo me, quando tratto le coppie, è quando magari una coppia che insieme da 20 anni, da 30 anni, nell'uno o nell'altro e o nell'altro non c'è traccia di questi 30 anni di convivenza. Vuol dire, nessuno dei due ha influenzato l'altro. Nessuno dei due riesce a dire grazie, perché è quello che diceva lui adesso, no? Grazie a lei posso aprirmi, grazie a lui posso capire che esiste anche questa parte di me, no? Ecco, quando una coppia non riesce a dire grazie a lui, ho imparato ad andare in montagna che andavo solo, non so, non ho imparato niente, no? Allora, davvero vuol dire che i due sono rimasti uguali a se stessi in maniera rigida, no? E la diversità è diventata nemica, non è diventata la risorsa, ma è diventata nemica, è diventata la contraddizione di sé, per cui devo difendermi e devo eliminare tutte le parti che mi portano. Diventa sopportazione, diventa riduzione anche delle parti di comunicazione reciproca, no? Diventa una riduzione molto forte questa. Delle volte si diventano solo coppia genitoriale, no? Nel senso che magari leali e responsabili si hanno eliminato tutta la parte uomo-donna e tutto il senso dell'essere insieme di una coppia e fanno solo coppia genitoriale e portano avanti solo i figli. Però è proprio tristissimo vedere come la presenza dell'uno e dell'altro non ha minimamente influenzato la crescita della vita, il loro cambiamento. La diversità, questo è un livello importantissimo.
Volevo chiedere, siccome capire, lei ha parlato di questo cambiamento, naturalmente io ho scelto mio marito quando avevo 20 anni, adesso ne ho 60, per cui però lo scelgo. E quindi la stessa persona che scelgo adesso rispetto a quello che ho scelto quando ero
certo.
Quindi in questo processo di cambiamento io penso, però non so se lei è d'accordo con me, che bisogna essere ciascuno quello che si è, ma però bisogna all'interno della coppia molto importante il dialogo e la comunicazione. Volevo sapere la sua opinione su questo, sull'importanza del dialogo e della comunicazione profonda all'interno della coppia.
Sono contenta che oltre al dialogo ha parlato di comunicazione profonda.
Sì.
Allora, una delle mie presunzioni, parlando con le coppie, aiutando le coppie, parlando anche con le famiglie, è quello di poter dire qualcosa di aiuto a tutti. Se io adesso dicessi che nella coppia bisogna assolutamente dialogare, forse faccio fuori tutte le persone che hanno difficoltà ad aprirsi, che tengono più chiuso dentro di sé qualcosa, no? E quindi se dico questo, dico che quelli chiusi e quelli che non dialogano sono destinati a non avere una buona vita di coppia. Questo non credo che sia così. Credo però che bisogna capire quando diciamo dialogo che cosa diciamo. Penso che anche voi lo pensiate, il dialogo barra comunicazione profonda nella coppia non è solo il parlarsi. Prima di tutto è riguardo, per cui sono d'accordo, se vuole, ha detto se lei è d'accordo, sono d'accordo che c'è un livello di rapporto dove la comunicazione profonda barra dialogo, che non è la parola,
non solo
la parola, certo. No, è fondamentale perché è chiaro che c'è questo legame di scambio profondo, se no che non può esserci. E quindi di che cosa è fatto il dialogo? Secondo me, prima di tutto, è un'apertura di ascolto totale dell'altro, cioè uno sguardo che dai all'altro per cui ricevi la sua presenza nella vita, la cogli, l'ami, la capisci, la comprendi, la perdoni, non so, tutto è proprio è quel, no? E il sentirsi parte totale, e far parte totale, perché dopo c'è il bisogno personale, uno può dire del rapporto, io ho bisogno di parlare, di raccontare, di confrontarmi, ho bisogno di uno che mi ascolti fisso, cioè se è un bisogno uno poi crea le condizioni, mi capite detto così?
Sì, 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 sì,
io faccio molta fatica a dire sì, nella coppia bisogna parlare, bisogna mettersi in una posizione di ascolto profondo, di accoglienza profonda, di conoscenza profonda, di comunicazione profonda, di sguardo che coglie non l'esterno ma sempre il cuore, di uno che viene sempre portato dentro la vita con un'assoluta, con un assoluto senso amoroso, tu sei il bene totale della mia vita, ma basta questo. Poi che bisogno ho di raccontarti il bene della mia vita? Nessuno, non so. Però posso avere questo bisogno, allora creo le condizioni, capito? Però il dialogo è a un livello tutto diverso. Il vero dialogo della coppia è l'affettività e la sessualità. Questo è il vero dialogo della coppia. Il vero scambio, la vera reciprocità alla pari, il vero dono di sé, la sostanza del problema è la sessualità e l'affettività. Questo. Nel tempo, con tutti i cambiamenti, con tutto, ma quella certezza, perché è una scelta formidabile, no? Poi uno può avere il bisogno di parlare, di raccontare anche che ha speso 100 euro per comprarsi la maglietta invece di 50, non so, uno ha bisogno di raccontare tutto, può darsi, allora l'altro sa questo bisogno e le condizioni per ascoltare, però è una postura interiore, chiaro, veramente. Non so se è chiaro detto così, sì. Ascolto, interiorizzazione, conoscenza, verifica, accoglienza. Se uno ha bisogno, io ho molto, non amo dare delle regole per tutti o delle leggi per tutti, perché poi mi verrebbe da dire che sia per la parte psicologica che per la parte esistenziale, antropologica, ma per filo del sacramento, per filo del sacramento, ogni coppia interpreta, diventano primi attori, interpreti diretti di qualcosa che viene prima, no? Di un dramma, dico, si è tutti interpreti di un dramma già scritto, no? Scritto quel famoso mistero dentro la nostra vita che è il rapporto uomo-donna, è questo, e ognuno di noi interpreta in maniera soggettiva quello che non dobbiamo inventare. Il problema dell'uomo di oggi è che se lo inventa, l'uomo di oggi inventa tutto, non vuole regole. Invece ci sono queste leggi profonde, no? E ci sono anche leggi psicologiche della coppia. Per esempio, io quando vedo molte coppie realizzare un tipo di rapporto che non è coniugale, perché non c'è reciprocità alla pari, non c'è differenza, c'è rimprovero reciproco fisso. Proprio nella coppia, dal punto di vista psicologico, proibito il rimprovero, proibito il richiamo, proibito di dire all'altro quello che deve fare o non deve fare. Perché il rapporto non regge la parte educativa, non ha il compito educativo il rapporto di coppia. Uno può dire soltanto io ho bisogno di questo. Non può dire tu non fare così. Dire io sto male quando ti vedo fare così. Non so, il rapporto di coppia è delicatissimo a questo livello. Per cui io non amo dire cosa bisogna fare e come. Ognuno interpreta in me, e ognuno di noi probabilmente interpreta più una parte che un'altra, in base al limite anche della propria persona, no? Questo. E però rendere assoluto quello che io interpreto mi sembra pericoloso, no? Allora, io, per quello che dico, a me non mi sentirete mai dire bisogna, ma nemmeno genitori e figli, bisogna dialogare. Ma quanta gente faccio fuori? No, sia come genitori che come coniugi, come coppia. Perché fanno una fatica tremenda a dire anche buongiorno. Quanta gente faccio fuori? Vuol dire, bisogna, nella coppia bisogna litigare, ma per carità, se uno, no, a uno piace litigare, se io ho bisogno di litigare, però basta che non dici che nella coppia bisogna litigare. Ci sono alcune cose veramente assolute, ma non rendiamo assoluto il soggettivo, questo è, perché poi soprattutto in un ambiente come il nostro, e poi per formarci anche a incontrare le altre coppie, la nostra esperienza personale va sempre confrontata e va sempre paragonata a qualcosa. Non possiamo utilizzarla come oggettiva per darla agli altri o per, no? Possiamo magari testimoniare, capire come certi aspetti oggettivi della nostra fede, della vita, li stiamo vivendo, li stiamo, no? Perché avere questa coscienza che siamo interpreti di qualcosa che ci portiamo dentro, che non abbiamo inventato noi. La verifica costante è questa, se quello che sto vivendo è il copione già scritto che non ho scritto io, o se è una mia invenzione, o se è il mio carattere, perché poi è facile rendere oggettivo il proprio carattere, anche nell'espressione verbale che abbiamo, no? Uno può dire quest'acqua mi piace, oppure può dire quest'acqua è buonissima. Per me è buonissima. Ci dimentichiamo sempre di dire per me. Per me questa cosa è bella. Diciamo, è bella. Per me questa cosa è buona. No, è buona. Cioè, facciamo sempre il salto nell'oggettivo. Alla fine dimentichiamo di guardarci per noi. Dimentichiamo in realtà di noi stessi, però nella coppia è molto facile. Nella coppia è molto facile rendere oggettivo.
Volevo dire una cosa riguardo al fatto, ad esempio, che sapevo già sentito questa cosa che noi ci formiamo da 0 ai 6 anni e tendiamo a cercare nel coniuge quello. Voglio usare la parola che ci è mancato, quello che non abbiamo trovato, diciamo, in quello spazio dello 6 anni. Nel momento in cui, perché a un certo punto, quella cosa di cui abbiamo bisogno diventa lo stato nella coppia? Perché c'è un blocco che impedisce di trasformarlo in criticità? O c'è una negazione,
È stata chiara, mi sembrava di averlo detto, ma forse non sono stata chiara prima, io quando l'ho detto, perché noi tendiamo a combatterlo perché la diversità ci costringe a mettere in discussione noi stessi.
Ok, però se che cosa ci impedisce questo ragionamento?
Di mettere in discussione noi stessi.
Certo, se sappiamo che qualcosa lì ci manca e ci deve, e l'abbiamo trovata, perché la dobbiamo combattere? Che ci aiuta a
realizzarci. Beh, dopo qui bisognerebbe,
a star bene.
Qui bisognerebbe capire persona per persona le ragioni. Perché quello che io adesso dico, che è generale, è teorico, allora, quello che ti impedisce è il famoso principio del piacere di Freud, che dice che noi siamo portati. Per dire questo, che non vuol dire uno cerca il godimento, può avere piacere anche,
certo.
Ma è, come dire, scegliamo la cosa che più fa male a noi, piuttosto del nuovo che ci impaurisce e che non riusciamo a capire. Il principio del piacere è questo. Io conosco questa formula che ho imparato dalla mia mamma, che questi aspetti qui, so che lui mi ha attratto perché ha questi aspetti che sono i miei, ma che io all'inizio mi piacevano, nel corso della vita ho cominciato a combatterli, perfino a odiarli in alcuni momenti. Come mai? Se invece sapevo che quelli erano le cose che mi piacevano e che mi mancavano, la ragione di fondo è perché è più difficile mettere in discussione.
Certo.
Ma perché?
Esatto,
ma perché? Perché è così difficile mettere in discussione se stessi? Perché sto meglio dentro una cosa conosciuta, anche se dolorosa e impedente magari uno sviluppo più grande, piuttosto che affrontare un nuovo che non conosco e che mi fa fare quella fatica. Sono le famose resistenze al cambiamento che tutti noi abbiamo, che sperimentiamo, perché il cambiamento vuol dire costantemente dialettizzarsi molto con se stessi, mettersi in discussione, no? Guardarsi, oggi se teniamo poi il ruolo di oggi, poi ad accomodare tutto.
Sì, sì. Sì.
Vai.
Devo dire una cosa, prima diceva che la cosa più importante, no? nel rapporto è il reciproco, la reciproca, no? Quindi il diciamo, un amarsi, no? Però è un po' come se ci fossero milioni diversi di linguaggi dell'amore, nel senso ognuno ha un modo di amare l'altro a suo modo, no? E a volte ognuno si aspetta di essere amato in un altro modo diverso, no? E questo a volte crea dei cortocircuiti all'interno delle cose.
Assolutamente, no? Sì.
Come funziona?
Questo è un aspetto che dal punto di vista psicologico è molto interessante, perché di solito si arriva all'incontro col partner, uomo o donna, con un tipo di esperienza d'amore, che è l'amore che abbiamo ricevuto dai genitori. Quindi, per esempio, non so, sono qui per farti piacere, sono qui per servirti, sono qui per assecondare i tuoi desideri, cioè, tutti aspetti che abbiamo elaborato dalle nostre famiglie. Quella famosa legge seconda che vi dicevo, le esperienze significative dei primi 6 anni di vita hanno questo input fondamentalmente, che ci danno l'idea di cosa vuol dire amare, no? E però è un amore che abbiamo ricevuto dai genitori, magari siamo stati così, ed è molto difficile chiederci se l'amore fra un uomo e una donna ha bisogno di essere ricapito, rivisto, riconosciuto, imparato. Di solito andiamo avanti con la nostra idea dell'amore, no? Stranamente la diversità appartiene anche a questo sentimento, per cui spesso il modo con cui ciascuno dei due interpreta l'amare è diverso, no? Io delle volte faccio questo esempio: se uno ha imparato che amare vuol dire arrivare a casa la sera, tutte le sere, con tanti bei panini farciti, è proprio un esempio del cavolo, però non dovrà neanche capire. Lui tutte le sere ama e porta un bel cesto di panini farciti. E dice: come ti amo, cesto di panini farciti. Se lei, dalla sua famiglia di origine, dal suo vissuto, ha imparato che amare vuol dire fare tante bibite fresche, porta tante bibite fresche, tutte le sere, ecco. Però lui si aspetta i panini. E lei si aspetta le bibite fresche, perché il criterio con cui noi, non so, è... Le volte questa è la fatica più grossa, riuscire a capire che quello che l'altro sta facendo, no, è un gesto d'amore. Quando io sono un po' severa su questo, perché se rimaniamo chiusi in noi stessi, qui di nuovo in gioco l'appartenenza reciproca totale, se rimaniamo chiusi in noi stessi non riusciremo mai a capire il modo di amare che ha l'altro, perché l'altro stranamente può non corrispondere mai a come noi ci aspettiamo di essere amati. E allora qual è il punto serio? Il punto serio è che il nostro modo di amare trova la verifica, cioè il vero facere, se arriva all'altro come esperienza. È l'altro che dice se quello che noi abbiamo fatto è arrivato come amore o come acqua fresca. Non so, mi capite? Non è sufficiente che noi ci sentiamo a posto sul nostro... Ti amo tanto, punto. Ti amo tanto, caro. Ti amo tanto e verifico che tutto quello che io sono, tutto quello che faccio, arrivi a te come esperienza amorosa. Perché sei tu il termine di paragone. Se non ti arriva, che appartenenza è? Che legame è? Se non ti guardo costantemente e non scruto costantemente che quello che io sono per te arriva a te come esperienza amorosa. Perché il punto è che fare esperienza dell'amore non è solo amore.
Quindi nel caso dei panini delle bibite, sono io che devo imparare ad accettare i panini come gesto di amore, o devo spiegare all'altro che le mie bibite sono il mio gesto?
Tutte e due. E pensate che è bello, uno riesce a mangiare panini e abbiamo fatto tutte e due alla pari, cioè tutti e due sono impegnati l'uno all'altro che questo quello per loro è amore, e tutti e due sono impegnati a imparare, capito? Quello dovrà imparare a fare le bibite e quell'altro dovrà imparare a fare i panini.
Quindi
entra
poi anche la disponibilità.
Non ho capito. La disponibilità. Beh, quando c'è un testo fermo, io devo avere questo che lei sta dicendo, no? Appartiene alla categoria che mi appartiene alla categoria che mi sorte. Cioè, nelle cose della vita. Nel corso della vita può essere che uno vada avanti, capisca, cambi, vada incontro, sia disponibile. l'altro, l'altro me stesso, io ti tratto come vorrei. C'è la comprensione che è il dovuto costante. Non è, ah, faccio tutto io, tu stai fermo, allora non faccio vedere, allora stai fermo. Quelle litigate lì, la fanno i fratelli. Sono i fratelli, guardate, questo è bellissimo, perché quando una coppia si litiga e dice io però per tre volte ti ho detto di sì a quella roba, ti ho chiesto una volta io, tu l'hai sempre detto, tutto quel tipo di confronto lì, è un confronto è tipico dei fratelli, non è coniugale. Tipico di fratelli, io ho parlato tre volte, e beh, allora io che ho lavato i piatti una volta, ah beh, lavato di più che io ho lavato i baci. Fratelli. Invece nel rapporto di coppia, no, e l'altro se è un attimo fermo vuol dire che ha un bisogno, vuol dire che dovrò aiutarlo, vuol dire tutto quanto e che comunque.
Del rispetto del tempo dell'altro.
Importantissimo, certo. Dopo ci sono due o tre elementi importanti. Uno, per esempio, che c'è sul discorso del tempo. È importante perché nella nostra immagine di rapporto c'è si dà valore alla contemporaneità, no? Quindi come una corrispondenza nella contemporaneità. Mi capite? La contemporaneità, la vera contemporaneità e la corrispondenza della contemporaneità probabilmente avviene solo nel momento in cui recitiamo il patto, la formula del matrimonio. Allora, lì c'è corrispondenza e contemporaneità. Poi l'attimo dopo, c'è la diversità che vince, per cui non c'è. E pensate anche alla sessualità, no? Come insegna la sessualità il metodo della coppia? Cioè c'è sempre un lavoro da fare per arrivare a una corrispondenza e a una contemporaneità. C'è sempre un lavoro, sempre. È proprio una scelta. Dopo qui bisognerebbe. Invece io volevo, è tardissimo per voi, volevo dire solo una cosa, non è venuto fuori dalle vostre domande, però ve lo accenno perché era uno dei punti critici più forti che volevo raccontarvi stasera, che è l'idealizzazione, il rischio dell'idealizzazione. Me la capite se la dico così? Cioè vuol dire.
Non ti pensavo così.
No, l'idealizzazione è. Siamo la coppia perfetta. Siamo la coppia più bella del mondo. Siamo noi unici. Come noi non siamo nessuno, siamo i bellissimi, bravissimi, buonissimi. Vuol dire che esiste dentro, c'è la costruzione dentro di noi, di un luogo fagocitante ogni esperienza di disagio, l'eliminazione di ogni disagio, di ogni fatica, di ogni no. Il ripristino immediato di un'idealizzazione dove nessuno dei due è realmente se stesso e si mantiene rigidamente l'immagine di una coppia. Questo è un rischio, ve lo accenno così. È un rischio molto presente, ho visto un sacco di coppie, insomma, anche con, poi ho visto anche riconosciute le nullità di matrimonio rispetto proprio al fatto che c'era una idealizzazione potente che aveva eliminato tutta la parte reale. L'altro aspetto critico molto forte è il rapporto simbiotico. Ve lo accennavo prima dicendo il noi, no? Vuol dire siamo tutt'uno, No, che non è quello che dice Dante del io ti intuizzano com'è?
Se io mi intuassi come tu, ti innivi.
Io ti intu. È bellissimo, no? Che vuol dire che invece appartiene più a quella, a quel mantenimento di una curiosità suggestiva profonda dell'antichità, no? Dell'altro come altro totale da me, ma è la simbiosi che per richiamarvi le esperienze significative dei primi 5 anni di vita riguarda proprio il rapporto con la madre nei primi mesi di vita, 9 mesi nella pancia e i primi mesi di vita, quando la mamma ha realizzato la simbiosi, quando il rapporto era simbiosi. Vuol dire un tutt'uno confuso in un altro. Sappiate che il rapporto simbiotico è un rischio molto presente. Quando uno coltiva dentro di sé i pratici dell'altro e non ha bisogno di verificare che sia vero o no quello che pensa dell'altro, quando stabilisce quello che l'altro deve pensare o deve essere, eccetera. Cioè il rapporto simbiotico è scambiato moltissimo come rapporto d'amore, cioè essere un tutt'uno confuso, come una fusione. E il rapporto di coppia non può essere mai una fusione, no? Proprio non diventa mai un cappuccino, per intenderci, cioè, perché nel momento in cui si realizza l'unità profonda deve esserci anche la possibilità di ritrovare, di ritornare in sé e di essere di nuovo individuato. E però questi sono gli aspetti. Io ve lo volevo accennare perché nel rapporto con le coppie avere la capacità di riconoscere un po' gli aspetti di crisi, critici così profondi, credo che sia necessario.
Grazie.
Allora, grazie Vittoria, veramente, per questo percorso breve ma intensissimo, vi darà del lavoro per stanotte a casa. E abbiamo, intanto che magari le collaboratrici dell'ufficio tirano fuori, che abbiamo un po' da bere qualcosa, perché vi rinfreschiamo almeno la gola, volevo chiedere, per noi è molto utile, come ricevete le comunicazioni dell'ufficio? Se tramite sacerdoti, se tramite le nostre newsletter, sul sito... E a noi serve sapere come le ricevete. Se per caso non ricevete la newsletter dell'ufficio e volete riceverla, magari ci potete scrivere in questi depli, anche io vi avevo invitato all'inizio a prendere, alla fine c'è l'email dell'ufficio. Se ci scrivete vi mettiamo nell'invio. Chi vuole essere inserito lo può prendere e ci scrive. Allora,